Per raccontare la vicenda di oggi, scivolo nella mia amata città natale, Torino, un luogo capace di riconoscere le donne come soggetto attivo, aperta all'emancipazione femminile, nelle fabbriche, nelle scienze, in politica. La protagonista si chiama Lidia come me, ma la sua determinazione per osare ed essere se stessa non assomiglia alle lotte femministe della mia giovinezza, ma al sapore delle suffragette e delle prime battaglie per la parità, quelle che ci hanno indicato la strada.
Il maresciallo Rosario Berardi stamane, poco prima delle 8,
passate dalle parole ai fatti.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
2-1-0. Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela will within seconds
for the last time we saw them this morning.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio 900, microstorie dal secolo breve. E oggi racconteremo la vita di Lidia Poët, una donna incredibilmente moderna che a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo lottò per ottenere il suffragio femminile, contribuì a riformare il diritto penitenziario e partecipò ai primi congressi femministi. È il 17 giugno 1881. A Torino è un mattino di inizio estate e una giovane donna entra a grandi passi in un palazzo di Via Po, stringendo al grembo un faldone giallo che ancora profuma di stampa. È uscito pochi giorni fa per i tipi della Chiantore Mascarelli di Pinerolo. Sul titolo si legge a grandi caratteri, studio della condizione della donna rispetto al diritto costituzionale e al diritto amministrativo nelle elezioni. In alto, sul frontespizio, il suo nome, Lidia Poët.
Lidia è una delle prime donne nell'intero Regno d'Italia a conseguire la laurea all'università ed è la prima in assoluto a laurearsi in legge. Quel mattino, al suo ingresso all'università, è accompagnata dal fratello Enrico. Davanti a un'immensa folla applaudente, Lidia si laurea in legge all'Università di Torino. Ha 26 anni, intelligenza e coraggio da vendere ed è determinata ad arrivare dove nessun'altra era ancora mai riuscita. Diventare avvocata. Lo diventerà, ma solamente quasi 40 anni dopo ufficialmente.
Facciamo un passo indietro però, perché per comprendere appieno la storia di Lidia Poët dobbiamo partire dal principio e nello specifico dobbiamo recarci in una valle piemontese così stretta e inaccessibile da essere anticamente chiamata Valle Oscura. Certo, quel piccolo borgo incastonato in mezzo alle montagne in Val Germanasca sarà pure stato impenetrabile e impervio, ma nelle valli valdesi, già nell'Ottocento, l'istruzione e le idee circolavano come nel mare aperto e i sentimenti di uguaglianza e parità soffiavano forti.
Lidia Poët nasce il 26 agosto del 1855 in una famiglia colta e benestante valdese a Traverse di Perrero, in Val Germanasca. Poche case sperdute in mezzo ai boschi e ai campi strappati ai pendii della montagna. Lidia è una bambina intelligente che ha avuto la fortuna di nascere e crescere in una famiglia che accetta la sua scelta, da molti giudicata scandalosa per una donna del suo tempo, di studiare e andare all'università. crescere in una famiglia valdese ha contato tantissimo, perché nella cultura valdese c'è da sempre l'amore per lo studio, la conoscenza, l'internazionalità, la parità, il tutto accompagnato da estrema sobrietà. Sicuramente dunque il fatto di essere valdese ha determinato parte del carattere di Lidia Poët, ovvero che non si considerasse mai un gradino di sotto rispetto agli uomini.
Il nonno era Poët Thomas, un personaggio molto importante in valle che all'inizio dell'Ottocento era stato presidente dell'assemblea cantonale della Valpellice ed era stato sindaco per lunghi anni. In epoca napoleonica si recò addirittura a Parigi per l'incoronazione di Napoleone, il quale aveva voluto riunire sotto il cielo della capitale francese tutti i presidenti delle assemblee cantonali.
Lidia nasce dunque in una famiglia benestante ma rurale, in un contesto particolare, lo abbiamo visto, come quello valdese, che dopo il 1848 aveva subito una piccola rivoluzione con la firma da parte del re delle cosiddette lettere patenti, con le quali la comunità valdese e quella ebraica videro riconosciuti i propri diritti civili e politici, venendo finalmente equiparate alle altre comunità suddite del Regno di Savoia. Ciò significa che la generazione di Lidia è la prima in valle a poter frequentare le scuole pubbliche liberamente.
Adolescente si trasferisce con la famiglia Pinerolo, dove già risiedeva il fratello maggiore Giovanni Enrico, titolare di uno studio legale ben avviato. Lidia Poët è una studentessa talentuosa e viene inviata a studiare in Svizzera ad Aubonne, sul lago Lemano, nel collegio per signorine Bonneville. Qui si diploma in lingua tedesca, inglese, francese.
È una scuola molto dura. Certo, le studentesse sono per lo più provenienti da contesti sociali molto agiati, ma in istituto, oltre allo studio, le ragazze si occupano dei turni di cucina, dei bagni, dei letti. Qui, nel 1871, Lidia consegue la patente di maestra superiore normale.
A 17 anni, terminato il collegio, rientra Pinerolo. È appena rimasta orfana di padre. Nonostante una situazione familiare che d'un tratto è diventata difficile, Lidia riceve dalla madre le stesse opportunità concesse ai suoi fratelli. Quando le chiese il permesso di proseguire gli studi, la mamma, con grande lungimiranza, acconsente.
Sono infatti appena 2 anni che è stata data la facoltà alle donne di iscriversi all'università. Lidia, dopo il conseguimento della licenza al liceo di Mondovì, decide di iscriversi a Torino. Le facoltà all'epoca sono solo 5, tra cui c'è giurisprudenza, medicina, lettere. E lei sceglie medicina, che però abbandona dopo qualche mese. Decide quindi di frequentare giurisprudenza.
La Torino in cui arriva la giovane Lidia è una Torino che crede nei valori della libertà e della riunificazione italiana. È la città del risorgimento per eccellenza, un luogo che ribolle di fermento culturale, una città aperta, progressista. Quando Lidia Poët varca la soglia dell'Ateneo di Torino, sono appena 4 le ragazze che frequentano l'università e Lidia è l'unica che frequenta giurisprudenza.
Mentre Lidia prende posto per la prima lezione, si leva tra la folla un misto di curiosità e stupore. Una donna fra i banchi. Compagni e professori stentano a crederci. Un insegnante si propone addirittura di procurarle un tavolino separato, ma Lidia prende posto in prima fila e da lì non si muove più. Negli anni seguenti racconterà di essersi sentita sempre ben accolta dai suoi compagni di studi. I maschi smettevano di chiacchierare e abbassavano la voce appena lei entrava in aula. Inoltre, ci terrà sempre a ribadire che lei era sempre interrogata di più dei suoi compagni maschi.
E ritorniamo dunque a quel giugno 1881, il giorno della laurea. Lidia Poët si presenta al cospetto degli insegnanti con una tesi molto importante, una dissertazione sul diritto di voto alle donne e sulla condizione femminile nella società. In qualche modo la sua prima rivendicazione femminista. Sono presenti in aula quasi 500 studenti. Appena viene proclamata dottoressa in legge, questi scoppiano ad applaudire fragorosamente. Lidia racconterà sempre di essersi commossa davanti a questo applauso e di avere pregato il suo relatore di ringraziare i compagni per questa accoglienza nel mondo della professione.
Dopo la laurea svolge il praticantato a Pinerolo presso l'ufficio dell'avvocato e senatore Cesare Bertea. Supera in modo brillante l'esame di abilitazione alla professione forense e chiede l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino. È la prima volta nella storia del Regno d'Italia che una donna chiede l'iscrizione all'albo degli avvocati. L'Ordine di Torino, con una decisione storica, assunta a maggioranza, 8 voti contro 4, accoglie la sua domanda. È così che il 9 agosto 1883 Lidia Poët diviene la prima donna ammessa all'esercizio dell'avvocatura. Uno scandalo. I consiglieri che si oppongono alla decisione, nello specifico l'avvocato Spantigati e l'avvocato Chiaves, uno di sinistra e l'altro di destra, si dimettono per protesta dall'ordine, tra mille polemiche. Il provvedimento dell'Ordine di Torino desta scalpore e censure in tutta Italia e anche all'estero.
Lidia ha tutte le qualità per essere una grande avvocata: intelligente, studiosa, curiosa, caparbia, tenace, appassionata, coraggiosa. Ma tutte queste qualità nulla possono contro l'ottusità degli uomini di legge e la morale dominante dell'epoca.
Il procuratore generale del re impugna l'iscrizione, ricorrendo alla Corte d'Appello di Torino. L'11 novembre 1883 la Corte di Appello accoglie la richiesta del procuratore e annulla l'iscrizione all'albo. Il 28 novembre Lidia Poët presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, che con la sentenza del 18 aprile 1884 conferma la decisione della Corte d'Appello, dichiarando che una donna non può esercitare l'avvocatura, sostenendo dunque che la professione forense doveva essere qualificata come un ufficio pubblico, il che comportava una ovvia esclusione, dato che l'ammissione delle donne agli uffici pubblici doveva essere esplicitamente prevista dalla legge. Quando la legge taceva, come nel caso della legge sull'avvocatura, non era possibile interpretare il silenzio del legislatore alla stregua di un'ammissione.
Il procuratore, prima in Corte d'Appello e poi in Cassazione, porta motivazioni ridicole, irrisorie, basate su stereotipi di genere. Si legge infatti che le donne non potevano essere avvocate perché era inopportuno che convergessero nello strepitio dei pubblici giudizi o magari discutendo di argomenti imbarazzanti per fanciulle oneste o che indossassero la toga sui loro abiti ritenuti tipicamente strani e bizzarri, o perché avrebbero potuto indurre i giudici a favorire una avvocata leggiadra.
La cancellazione accende un intenso dibattito, non solo in Italia, un dibattito che avrà un lungo seguito anche negli anni a seguire. Lidia Poët non può quindi esercitare a pieno titolo la sua professione, ma non si dà per vinta. Collabora con il fratello avvocato Giovanni Enrico nel suo studio a Pinerolo, dove prepara atti difensivi e tesi giuridiche. Non li può sostenere in prima persona nei tribunali, ma di fatto eserciterà la professione per interposta persona per tutta la vita. Negli anni seguenti affiancherà all'impegno professionale quello civile, divenendo progressivamente sempre più attiva nella difesa dei diritti dei minori, degli emarginati e delle donne, e sostenendo la causa del suffragio femminile.
Le tematiche fondamentali alle quali dedicò il proprio studio furono il diritto di famiglia delle donne, la tutela dei minori e la situazione dei detenuti. La condizione del carcerato all'epoca era veramente terribile. Basti pensare che il vitto era portato dall'esterno. Se non c'era questa possibilità, i detenuti non mangiavano. Le condizioni di vita e sanitaria erano terribili, anche perché il carcere era concepito come luogo di punizione.
Lidia Poët pensa che la pena non debba essere solo sofferenza, bensì un momento di rieducazione. e soprattutto è convinta che i minori debbano essere trattati diversamente dagli altri detenuti. Si interessa di carcere praticamente per tutto il corso della sua vita. Comincia a partecipare ai congressi penitenziari di mezza Europa, alcuni dei quali riportano i testi dei suoi interventi. Grazie anche al suo operato nascono i tribunali dei minorenni, grazie ai quali la finalità della giustizia minorile passa dall'infliggere la pena al recupero e al reinserimento della società del minore.
Lidia Poët entra anche nelle carceri femminili con un piano importante, il progetto di ricamo per le donne carcerate. Si racconta che i cuscini delle prime classi dei treni fossero proprio ricamate dalle protette di Lidia, che in questo modo riuscivano ad avere una retribuzione che le avrebbe aiutate una volta uscita dal carcere, magari a reinserirsi nella società.
5 settembre 1791. Durante la Rivoluzione francese, la scrittrice Olympe de Gouges scrive la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. È il primo documento a proclamare che la donna nasce libera e ha uguali diritti all'uomo. De Gouges sarà ghigliottinata 2 anni dopo. 19-20 luglio 1848. Durante la prima convenzione sui diritti delle donne a Seneca Falls, viene approvata la Dichiarazione dei sentimenti, ispirata alla Dichiarazione d'Indipendenza americana. Parla di diritto al voto, allo studio, al lavoro, a un divorzio equo e si propone di inaugurare una ribellione mai vista. 7 giugno 1866. Il filosofo ed economista John Stuart Mill presenta al Parlamento inglese la prima petizione di massa per il suffragio femminile. Pochi mesi dopo nasce a Manchester il primo comitato per rivendicare il diritto di voto alle donne.
All'inizio del Novecento iniziano i primi fermenti femministi per il suffragio. Lidia Poët è tra le prime a iscriversi al Comitato Nazionale delle Donne Italiane. Grazie alla sua istruzione e alla conoscenza delle lingue, è la persona adatta per tenere i contatti con i movimenti femministi europei. In questo periodo Lidia fa parte di un gruppo di donne, tra cui possiamo citare Anna Kuliscioff, Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, Sibilla Aleramo, che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento hanno lottato per ottenere la parità tra uomo e donna.
Lidia ci ha messo il suo corpo, il suo pensiero. Non ha solo teorizzato il femminismo, ma l'ha anche praticato e dimostrato. E ha dimostrato con i fatti la parità tra l'uomo e la donna. In un mondo completamente ostile è andata avanti per la sua strada e poi, all'età di 65 anni, è finalmente riuscita a diventare avvocata.
Nel 1919, infatti, la legge Sacchi autorizza le donne a entrare nei pubblici uffici. Lidia entra nell'Ordine degli Avvocati di Torino, divenendo ufficialmente la prima donna d'Italia ad esservi ammessa. Non eserciterà più la professione, ma il suo fine è stato finalmente raggiunto.
A distanza di più di un secolo dalla sua laurea in giurisprudenza, il numero di donne che scelgono questa professione è in costante crescita. Oggi le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei laureati in giurisprudenza in Italia, a dimostrazione del fatto che la perseveranza di Lidia Poët ha contribuito a creare un futuro dove le donne possono aspirare a ricoprire qualsiasi ruolo nella società.
La sua storia ci ricorda che la strada per la parità è lunga e tortuosa, ma che ogni passo avanti, per quanto piccolo, è una vittoria per tutti. L'aumento della partecipazione femminile nell'istruzione universitaria, infatti, è il risultato di molteplici fattori, tra cui il miglioramento delle opportunità educative e il cambiamento delle norme sociali. Nonostante questo aumento di laureate, tuttavia, le donne continuano a essere penalizzate nel mercato del lavoro, dove il tasso di occupazione femminile rimane più basso rispetto a quello maschile.
Le donne incontrano più barriere nella progressione di carriera, spesso a causa di stereotipi di genere o per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare, e il divario salariale tra uomini e donne persiste in Italia. Nel 2023 i dati mostrano che le laureate guadagnano in media circa il 20% in meno rispetto ai loro colleghi maschi. Nel campo giuridico, dove le donne sono fortemente rappresentate, gli uomini tendono a occupare più facilmente posizioni di prestigio e leadership che offrono salari più elevati.
Lydia Poët, che negli anni del primo conflitto mondiale è stata anche crocerossina volontaria, viaggia negli anni seguenti tra conferenze e convegni a San Pietroburgo, Parigi, Londra, Amsterdam. All'estero è molto rispettata e il suo lavoro, la sua figura, vengono celebrati ovunque, al punto di ricevere l'onorificenza di Officiel d'Académie in Francia, che è paragonabile al cavalierato italiano. Non si sposò mai, non ebbe figli, ma si legò teneramente ai suoi nipoti, in modo particolare ai figli della sorella Caterina Anna. Trascorrerà gli ultimi anni della sua vita a Diano Marina, in Liguria, dove muore il 25 febbraio 1949. Viene sepolta nel cimitero di San Martino di Perrero, dove era nata, in cima ad un impervio sentiero sterrato che rivolge il proprio sguardo alla sua Val Germanasca.
C'è una frase che ho preso dagli atti di uno dei suoi tanti convegni a cui ha partecipato, in cui Lydia termina dicendo: «Osate, osate essere, osa essere te stessa, non per apparire, ma per amare. Osa essere te stessa per amare quelle che lavorano e che sono ancora vittime dell'ingiustizia e della povertà. A tua volta inizia a lavorare tu che godi di un posto privilegiato nella scala sociale, per comprendere meglio chi ancora fatica giorno dopo giorno. Osa essere te stessa per sperare nell'avvenire, per guardare al domani con fiducia, per costruire il mondo nuovo di pace e di amore che si realizzerà quando sapremo essere giuste».
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lydia Gattini, Emanuele Floris e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su zai.net. Appuntamento alla prossima settimana.